Certi amori. Due parole che insieme non fanno neanche una frase completa, ma lo stesso contengono talmente tanta suggestione che nessuno può fare a meno di andare avanti con la lettura quando se le trova davanti. Certi amori danno un senso a una vita che altrimenti sarebbe grigia e piatta. Certi amori ti rovinano la vita. Certi amori si aspettano inutilmente per una vita intera. Certi amori ti piombano addosso proprio quando meno te lo aspetti. Certi amori reggono ogni prova del tempo. Certi amori finiscono spazzati via dalla prima tempesta del destino. Comunque finisci il periodo, non ne ottieni una semplice frase, ma un romanzo intero, condensato in una sola frase. Certi amori, dunque. Certi amori finiscono ricordati su un bel po' di libri e fanno scorrere fiumi di inchiostro senza sapere nemmeno se si siano davvero consumati o no. Nella nostra epoca dei telefonini, e possiamo dire prima della nascita della telefonia, esisteva solo il carteggio, e tra tutti, più commovente e utile, è certo quello che racconta la resistenza nel tempo di un amore. Sappiamo come fare innamorarci, ma quel che è difficile è rimanere accanto a qualcuno, sostenerlo, rispettarlo, desiderarlo, volerlo ogni giorno per anni. E a noi incuriosisce leggere di fiammate, ci entusiasma il plateau in cui sia lui che lei sono innamorati. Ci rattrista l'intiepidirsi dell'ardore, assistere al distacco di uno dei due. Alla disperazione e poi alla tristezza di chi amava e resta solo con la torcia della passione tra le mani. Buongiorno e ben ritrovati, cari ascoltatori. Oggi vi parlerò di certi amori. Uno dei più malinconici, sadici e non corrisposti amori che siano mai esistiti. L'amore tra Amalia Guglielminetti e Guido Gozzano. Un amore raccontato nella raccolta di lettere che si sono inviati e che ci hanno permesso di ricostruirlo in tutta la sua malinconia. Prima dell'era telefonica, come già vi ho detto, gli appuntamenti si prendevano con lettere via posta o bigliettini recati a mano da valletti o conoscenti. Bene, il nostro appuntamento è a Torino, al Parco del Valentino, per il pomeriggio del 30 novembre 1907. Gozzano, vigliaccamente, non si presenta e Amalia scrive una delle sue lettere più commoventi e dignitose. Passò un ragazzo con un carretto cantando e aspetta il fidanzato. Allora fuggì, davvero umiliata, avvilita, annientata dinanzi a me stessa, pensando di voi tutto il male possibile, soffrendo in me tutto il male possibile. Non osai rincasare subito per non lasciar sospettare alle mie sorelle la mia disdetta. Ho errato quasi un'ora per il Valentino, mordendomi le labbra per trattenere in me qualche cosa d'amaro che mi saliva dal cuore, una pietà ironica e aspra per me stessa, per il mio orgoglio, per tutti i piccoli e grandi colpi già ricevuti in silenzio sussultando, a cui s'aggiungeva ancora questo, inatteso. Sono folle, Guido, a scrivervi queste cose. Lo so che voi lo pensate. Vorrei che mi vedeste piangere ancora mentre scrivo, tanto. Neppure il foglietto rosso che mi portava le vostre scuse ha potuto consolarmi. Ho dovuto lasciar sgorgare tutta quell'amarezza accumulata goccia a goccia, minuto per minuto, in umiliazione e in tristezza. Ora sto un poco meglio. Ma bisogna che io non vi pensi, che io non mi ricordi per non soffrirne ancora. Invece Amalia pensa a lui continuamente e continuamente spera di ottenere un altro incontro. È Amalia che scrive liberamente, passionalmente innamorata del suo coetaneo di 25 anni. Andrà avanti sino a tutto il 1908 a inseguire il signorino infelicito. Ma perché questo ragazzo schivo ma pieno di talento non è ammagliato da lei? Perché sguscia continuamente via, vigliacco al punto da non presentarsi a dirle in faccia che non vuol saperne? A volte le manda un biglietto di scuse, più spesso le offre il silenzio. Nelle lettere che si scambiano tra recriminazioni e ritrosie c'è tutta la storia di un amore che non fu. Si videro pochissimo. Più spesso si scrissero. Lui, Guido Gozzano, è nato sul finire del 1883, esordisce in poesia con una smilza raccolta di componimenti. È un crepuscolare, o per meglio dire, è il crepuscolare per antonomasia. Un grande poeta che, dissacrando i manierati eccessi dei suoi contemporanei, usa la lingua con un virtuosismo da maestro e tocca temi cari al cuore delle persone comuni, senza alcun compiacimento, lontano anni luce da qualsiasi banalità, benché affronti le cose di tutti i giorni. Ed è anche un ragazzo molto romantico, che sogna grandi amori, capaci di fargli battere il cuore a mille. Ma mentre li sogna, ne ha anche paura, perché si vede fragile e ipersensibile e teme di non reggerne l'impatto. Un ragazzo che a prima vista sembra una figura un po' scialba, malaticcio e piuttosto mammone. Eterno studente in legge, di famiglia alto borghese, figlio di un importante ingegnere ferroviario e nipote di un importante medico militare. Lei si chiama Amalia Guglielminetti. Poetessa senza grande successo, pubblicò ben due raccolte di liriche, la prima passata quasi inosservata, la seconda con un titolo che è tutto un programma, Le Vergini Folli. Era cominciato tutto in un giorno d'aprile, con una lettera. Era stata lei a fare il primo passo, scrivendogli di aver apprezzato le sue poesie. Lui rispose elogiando Le Vergini Folli di lei. A giugno, quando lui pare scostarsi, lei prova a farlo ingelosire, raccontandogli dei suoi incontri con D'Annunzio. Il guizzo di gelosia si accende, ma presto si spegne. Nelle sue lettere lui spesso parla della sua malattia, gli era stata diagnosticata una lesione tubercolare a un polmone e di come l'abbia allontanato da ogni entusiasmo, da ogni sogno e speranza nel futuro. Appare scettico, cinico, disinteressato alla passione. Se di tanto in tanto sembra cedere alla seduzione, subito torna indietro, si pente. Dominato dall'idea della morte imminente, cui inutilmente cercò di sfuggire, Guido Gozzano era convinto di non potersi aprire alla vita. Promise debolmente, tornò sui suoi passi. Amalia sa di averlo già perso, se mai era stato suo. Si domanda se non lo abbia spaventato con il suo carattere troppo focoso e usa qualche stratagemma per indurlo a presentarsi agli appuntamenti, ma lui non si fa vedere. Amalia è esasperata dal suo comportamento, ma non si arrende. «No, noi non abbiamo ancora sepolto nulla di noi stessi. Io sono per te come il primo giorno che ti vidi, non sazia, né stanca né oppressa dalla più piccola parte di te». Sei nuovo e fresco al mio spirito come allora che mi eri ignoto. È un senso strano che io non so dire, ma che non ho mai sentito per altri. Un oscuro legame spirituale che ci unisce anche nostro malgrado. Ma tu non provi questo fascino, lo so, poiché mi respingi dopo alcune ore di comune vita. Mi allontani con un gesto che mi pare un urto di disdegno. Lui non vuole perderla. Ma aspira a un'amicizia letteraria, senza risvolti romantici e ancor meno sessuali. È terrorizzato dal contatto fisico. Quando lui fugge si sente sollevato e crudelmente glielo dice. Lasciando Torino ho avuto come un senso di liberazione, per tante cose e principalmente per voi. Era tempo di frapporre fra noi due molti mesi e molti chilometri. A un certo punto viene da chiedersi, ma questi due a letto ci sono andati? Dopo buchi temporali e castigate allusioni, Gozzano toglie il dubbio. L'abbiamo fatto. Una volta? Qualche volta? Ma non è dato sapere. Quel che si sa dalle sue lettere è che neppure il rapporto fisico con lei riusciva ad allontanarlo da quella forma di crudeltà verso se stesso. Ma perché Gozzano non ha voluto godere l'amore di Guglielminetti? Perché egli stesso teorizza nel carteggio quello che con una schiettezza poetica magistrale scrive nella sua letteratura. L'uomo malato, seduttivo, debole, ironico, scettico è esattamente lo stesso uomo che manda asciutte cartoline da tutti i luoghi dove si rifugia, spaventato dalla tubercolosi, debilitato, torturato dalle molte iniezioni, maschere inalatrici e con una ben misera agenda di avvocatino benestante che non deve lavorare ad altro che ai suoi manoscritti. Guido non vuole nessuna donna accanto, gli basta la mamma. Sa come vellicare il cuore delle donne, ma una volta caduto nella sessualità fugge. Perché? Era soltanto un miserabile approfittatore? Era impotente? Inutile dire che il gozzano di questo epistolario è insopportabile, poco raccomandabile, narcisista. A tutto questo si contrappone Amalia, i cui bei sonetti petrarcheschi sono stati i primi testi italiani in cui una donna abbia espresso con coraggio la sua intimità desiderante e frustrata da un contesto moralista e vetusto. In queste sue lettere c'è la consapevolezza di essere una donna solissima con la sua intelligenza, testimonianza storica della coscienza culturale delle donne italiane. Quando ama, ama meravigliosamente. L'unico errore è l'uomo che ha scelto. Io ti sono compagna ora senza tremori e senza fremiti, sorella della tua anima. Io ti saprei baciare la fronte con un sorriso sereno come si bacia un bambino. No, noi non abbiamo ancora sepolto nulla di noi stessi. Nessuno, ti giuro, mi ha mai veduta così spoglia d'orgoglio, così vestita di pura tenerezza. Tu solo che non mi ami, tu solo che mi sfuggi. Quando definitivamente la lasciò è cinico, lucido e cattivo. Perdonami, ragiono perché non amo. Questa è la grande verità. Io non ti ho amata mai. E non t'avrei amata nemmeno restando qui. Già altre volte t'ho confessato la mia grande miseria. Nessuna donna mai mi fece soffrire. Non ho amato mai. Con tutte non ho avuto che l'avidità del desiderio prima ed una mortale malinconia dopo. La risoluzione più leale da parte mia è il distacco. E Guido riesce finalmente a fuggire nel 1912. Fa un lungo viaggio in Asia e si reca a visitare l'India. Amalia gli è comunque molto affezionata e lo stima enormemente come artista, per cui i due resteranno amici, anche dopo che lei avrà compreso che non ci sono speranze. Gozzano muore a 39 anni nel 1916. Amalia gli sopravviverà per 25 anni. Morirà per una setticemia nel 1941 dopo essersi ferita correndo in un rifugio antiaereo sotto un bombardamento inglese. Leggendo ci viene spontaneo chiederci, ma lei chissà che cosa ci avrà trovato in quel ragazzo così diverso da tutti gli altri intellettuali suoi coetanei, uno più eccessivo dell'altro? E perché continuare ad insistere, arrivando addirittura a braccarlo, pretendendo continui appuntamenti e incontri che lui sembra accettare, sia pur di malavoglia, salvo poi darle buca? Episodi che lei gli rimprovererà in termini melodrammatici, senza per questo smuoverlo più di tanto. L'amara conclusione è che forse non è mai cambiato niente. Ci sono e sempre ci saranno donne belle, intelligenti, colte, erotiche, che ameranno ardentemente uomini che non le meritano. E sempre ci saranno uomini bugiardi, narcisisti, seduttivi, che sapranno artigliarle. E Amalia finalmente capì tutto. L'ometto Guido preferiva le signorine Felicita, provinciali, senza istruzione e bruttine, socialmente inferiori al padroncino che riusciva a far piangere pure loro. Amalia vide nero su bianco che il sadico esteta che aveva fatto qualche volta l'amore con lei aveva consegnato alla storia, in quel suo famoso sonetto La signorina Felicita, tutta la sua più crudele derisione. Tu non fai versi, tagli le camicie per tuo padre, hai fatto la seconda classe, t'han detto che la terra è tonda ma tu non credi e non mediti Nietzsche. Mi piaci, mi faresti più felice di quell'intellettuale gemebonda. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste.
Could it be worse? Lights will guide you home and ignite you bones, and I will try to fix you. To let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will.
Thanks for giving us that amazing performance to you. Goodbye and good night.